della musica di Manuel Agnelli.
Bentornati a Leoni per Agnelli, sono scenograficamente Manuel Agnelli, vi posso garantire che in questa puntata si parlerà del mestiere dell'attore nel mondo di Manuel.
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 Il mondo di Manuel.
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 Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Ok.
Allora, dopo questa inevitabile stronzata, come vi ho anticipato, oggi parleremo di tante cose, ma avremo come punto di partenza l'attore, l'arte di recitare, perché alla fine per raccontare il mondo è importante quello che si vede, ma quello che conta davvero è come lo si vede. E oggi a raccontarci il suo punto di vista è con noi l'attrice Anna Della Rosa. Benvenuta Anna, grazie mille per essere qua.
Grazie a te Manuel.
Senti Anna, scorrendo il tuo curriculum mi sono accorto che hai studiato tantissimo e traguardi che hai raggiunto la tua carriera te li sei guadagnati grazie al talento, ma grazie anche alla tua preparazione. Dire oggi che per intraprendere una carriera bisogna studiare e essere preparati è un messaggio che sembra andare in direzione ostinata e contraria rispetto alla tendenza dei tempi, no? Perché diciamo che oggi meno si fa fatica e meglio è. Forse è stato così per ogni generazione, questa l'ha semplicemente ufficializzato, ma può essere importante però dirlo anche ai ragazzi che ci stanno ascoltando, no? Studiare è importante.
Decisamente. Oh. Anche perché in realtà è bello, è appassionante, cioè sto studiando, continuo a studiare una materia che adoro, per cui non dobbiamo ricordarci quando studiavamo quella cosa che detestavamo, ma al contrario significa nuotare continuamente nel mare che adori, pur certo, nella fatica delle onde.
Tu ne hai fatte tante di cose, infatti, però mi sembra che sia un po' il teatro, no? Il centro vero, diciamo, di quello che fai. Qual
sì.
è l'attrattiva del teatro? È la performance o ce ne sono altre, insomma? La forza attrattiva, la potenza?
Beh, da una parte è condividere con altre persone, i tuoi compagni in scena, o se sei da sola, con te stessa, un tempo che è completamente fuori dal tempo quotidiano, per cui sei in un altro mondo, in un altro spazio, e si dilata in una maniera fantastica. Si sfugge sostanzialmente alla corsa verso la morte quando sei in palcoscenico, sei su una navicella spaziale fuori dal tempo. E poi la forza attrattiva è l'energia che si sprigiona. Si dice sempre, ma è vero, che è un fatto molto erotico lo stare in scena e la comunicazione che hai col pubblico, e la gente ha voglia di vedere esseri umani in carne e ossa che sudano, che sbagliano anche, che però sono lì pienamente dati. Ecco, è un mondo, quello teatrale, dove ti dai, dove si spende tanta vita, dove si spende nel senso buono. E questo me lo disse Tony Servillo: bisogna spendersi sul palco, è vero, non lo si può fare un pochino risparmiandosi.
Si può dire che il teatro sia un po' un'alternativa al virtuale che stiamo vivendo oggi? Cioè, tu hai parlato di navicella spaziale, di una situazione che è diciamo staccata dalla realtà, ma in qualche modo il teatro fatto bene è più reale della realtà, no? Cioè racconta meglio la realtà di quanto non lo facciamo noi vivendo senza consapevolezza, insomma.
Sì, è più reale del reale, è più vivo della vita, si ama più che mai ed è un antidoto per me quando lo faccio, e anche per il pubblico. Io penso che sia proprio un'esperienza, non è che lo penso, lo è un'esperienza carnale, per cui è insostituibile.
Esatto, hai parlato di carnale, hai parlato di presenza fisica, perché è vero che è un'alternativa al virtuale e nello stesso tempo lo è offrendo comunque le stesse cose, offrendo un altro mondo, offrendo un altro punto di vista, offrendo una visione diversa da quella che ci dà la realtà, però in presenza, con dei corpi, con qualcosa che suda, parla, urla lì, e quindi appunto l'alternativa al virtuale, perché il virtuale invece questa presenza non ce l'ha, che è un po' il male dei nostri tempi, no? Ci tiene a casa pensando di farci partecipare, il virtuale intendo, in realtà non partecipiamo mai veramente se non ci siamo fisicamente. Il teatro invece è esserci.
Pienamente, infatti la cosa sorprendente poi non solo mentre sono in scena sento l'attenzione, un attore capisce che tipo di silenzio c'è in platea, e poi alla fine quando ti capita che gli spettatori ti attendano e vogliano ringraziarti, parlarti, c'è un'emozione che hanno vissuto che è assolutamente unica ed è solo davvero quella dell'essere insieme spettatori e attori a condividere quel buio, quelle musiche, quelle storie.
E per me l'arte ha una funzione terapeutica, comunque mi aiuta se non altro a livello proprio di autoanalisi, ma anche nello sfogare, nell'eliminare le tossine, nella connessione con gli altri, e quindi appunto c'è una funzione terapeutica anche a livello sociale, comportamentale.
Sì, sono totalmente d'accordo, è terapeutico per me perché appunto anche un dolore, un'angoscia in palcoscenico lo trasformi, diventa la legna con cui far accendere quel fuoco lì.
E può essere anche che diventi patologico, cioè che uno cerchi dei lati oscuri, malati per essere stimolato, e quindi che il lavoro ti costringa ad essere un po' così.
Ma allora, se dipende da ogni attore. Io personalmente credo di scansare questo pericolo. Certo, c'è stato qualche momento della mia vita in cui stavo facendo uno spettacolo che richiedeva grande dolore, grande angoscia, ed ero un po' serena quel giorno. Dicevo, cazzo, sono troppo serena. Allora mi mettevo delle musiche strazianti o che mi ricordavano periodi più difficili, e comunque poi trovi dentro di te, non solo, perché poi non è un lavoro così autoerotico, ma l'ispirazione la puoi prendere anche da un qualcosa che hai visto fuori di te, che hai letto, che hai osservato, e poi comunque le chiavi per aprire l'emozione dentro di te sono le parole di Shakespeare, le parole di Euripide, le parole di Pascal Rambert, voglio dire di un autore di 2500 anni fa o di oggi, però sono parole che è stupendo immaginare che quelle stesse parole hanno attraversato i secoli, attori con corpi diversi ma che hanno sempre quel sangue, quel cuore, il fegato, cioè gli organi più o meno sono quelli,
certo.
Attraverso i secoli riescono sempre a riattivare quelle parole delle emozioni forti, potenti. La gente ride su una commedia che è stata scritta nel 1600, certo. Oggi è fantastico, poi certo. Ride un po' diverso, magari a qualche battuta non esattamente nello stesso modo, però l'umano è quello.
Certo. Senti, è arrivato il momento di ascoltare il primo brano e voglio farvi ascoltare la musica dei Morphine, una delle band più originali degli anni 90. È un trio con una strumentazione assolutamente insolita, basso a due corde, voce, batteria e sax baritono, guidata da Mark Sandman, che era il cantante e l'inventore del suo strumento a due corde dal suono unico, nonché il creatore di un sound che sfuggiva a qualsiasi classificazione. Ho fatto la recensione praticamente. Ascoltiamoli quindi Morphine con Buena.
I hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good. Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena 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 Buena. We'll be right back.
Now I think I know what it is you need. I know some people want to make you change. Well, I know how to make you go away. You see, I met a devil in Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same old love.
Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli. Io sono nel bene e nel male, più nel male che nel bene, Manuel Agnelli. Prima della pausa abbiamo ascoltato i Morphine con Buena. Sono in compagnia di Anna Della Rosa. Senti Anna, tu nella tua carriera hai avuto l'occasione di fare incontri molto importanti con me, per esempio, in alcuni casi dei veri e propri maestri. Scherzi a parte, prima di parlare di alcuni di questi personaggi mi piacerebbe sapere che valore dai alla trasmissione della conoscenza e soprattutto se ritieni che in qualche modo un artista abbia il dovere etico di condividere il suo sapere con le generazioni più giovani, perché tornando ad essere egocentrico, io ho da sempre cerco di farlo, di fare comunicazione, di fare informazione nel mio piccolo, no? E penso che sia una, non la sento come un dovere, però la sento come una cosa che mi dà un senso un po' più grande, un po' meno meschino del fatto di esserci e basta.
Ancora una volta sono pienamente d'accordo con te, non so.
È concordato, è tutto concordato.
È concordato, penso che sia un dovere e una, anche la bellezza del nostro lavoro. E anch'io, per essere egocentrica, racconto che Sandro Lombardi, che è un magnifico grande attore italiano, un uomo di 70 anni, quindi è con una carriera alle spalle molto lunga e molto di qualità straordinaria, insomma, per farla breve, lui mi ha passato una sua interpretazione di due monologhi che lui fece una trentina di anni fa e che sono stati un cavallo di battaglia e un caposaldo della storia del teatro. E quando mi ha vista fare un altro lavoro, che era Cleopatras di Testori con la regia di Walter Malossi, ha pensato: posso passare a lei, far rivivere questi due testi sempre di Testori che lui non aveva più avuto l'occasione. Poi gli anni passano e ovviamente un interprete cambia. E insomma, a settembre mi ha fatto dono della sua interpretazione, come nel teatro no giapponese avviene, ma da noi in Occidente e in Italia no.
Anzi.
E dunque, anzi, e invece è proprio un gesto d'amore, di generazione, nel senso di generativo, di generosità. E mi ha messo a parte di come lui aveva risolto quei passaggi, quel testo, quell'interpretazione. È stato stupendo. Durante le prove lui, le filate, mi diceva sì, 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 cioè mi seguiva mentre recitavo, ma è stata una cosa meravigliosa. E davvero apri i tuoi segreti, tu attore, e poi tu Sandro per me, e quindi io spero di essere all'altezza sua e di a mia volta saper fare una cosa così grande.
Che poi va fatto, diciamo così, senza secondi fini, perché a me è successo molto spesso, in realtà ho cercato di farlo molto spesso, fare produzioni, il fatto di fare comunque anche questi talent dove segui questi ragazzi eccetera eccetera, e le collaborazioni rarissimamente ti torna qualcosa a livello di riconoscenza, a livello di consapevolezza, rarissimamente, è veramente molto raro. Però una cosa che a me fa sentire meglio comunque, non c'è un obiettivo, mi fa sentire utile comunque, è più sensato. Senti, tu hai lavorato con Peter Stein, un grande regista tedesco che da anni lavora in Italia. Che cosa lo rende così grande, un grande maestro?
Beh, da una parte eccoci di nuovo uno studio del teatro e un'esperienza sconfinata, perché adesso un grande regista di 80 anni e ha lavorato tutta la vita con esperienze diversissime. Diciamo che nella fattispecie, poi ho lavorato con lui una ventina d'anni fa, e sapeva molto bene trasmettere la profondità della tragedia greca. Abbiamo fatto Medea insieme, ti sapeva far capire perfettamente il testo e allo stesso tempo era molto semplice nel darti le indicazioni, per cui capivi lo spessore, la conoscenza del teatro greco antico, ma la grande semplicità con cui ti diceva due cose e quelle cose erano concretissime. E quando ti faceva vedere le cose, lui non in quello spettacolo, ma poi l'ho visto durante le prove di Dostoevskij, faceva l'ubriaco da Dio, cioè aveva anche una cognizione fisica, appunto, oltre all'intelletto, la capacità di leggere un testo, ma anche proprio di fare l'attore in scena, fantastico.
Una cosa che mi ha colpito è che in maggio hai portato in scena Il piccolo Durante, un testo di Pascal Rambert, che fra l'altro io ho visto, sono rimasto abbastanza colpito perché parlava proprio di me in quel momento in qualche modo.
Io adoro Pascal Rambert, ho lavorato con lui tante volte, abbiamo fatto 5 spettacoli insieme e lui scrive e dirige i suoi testi e ha una scrittura che passa dal dettaglio più concreto, più spicciolo dell'osservazione del reale e poi vertiginosamente è poetico, oppure filosofico, oppure umoristico. Anche lui ha una profondità, perché i suoi testi sono molto profondi, però allo stesso tempo arriva alle prove con un cesto di fragole e dice: oggi c'è il sole, io vi adoro, stiamo bene, voi siete bravissimi, noi nel cuor nostro pensiamo tu sei magnifico, non sei bravissimo, mangiamo le fragole. Poi sì, il primo giorno di prove ti dice: oggi lo facciamo, è francese, lo facciamo malo, sali sul palco e fallo malo, quindi ti toglie qualsiasi ansia da prestazione e ti permette di lavorare con libertà. Ecco, anche Peter Stein non sono registi padroni e io ho avuto la fortuna di non lavorare mai con registi padroni, ma con registi padri oppure compagni di battaglia, di corsa.
Che hanno quindi comunque una conoscenza dell'essere umano, no? Cioè c'è come necessità per un regista di quel livello avere una conoscenza dello spirito e anche della personalità di ognuno.
Beh, Pascal per esempio sì, è emblematico, lui scrive per gli attori che sceglie, per cui ha scritto per noi, ispirandosi a noi, e noi eravamo stupefatti da quanto il testo che ha scritto per noi ci rispecchiasse, ma non per forza perché la nostra vita è uguale a come l'ha descritta lui, però coglie delle caratteristiche del carattere o dell'indole.
Senti, nel 2007 hai fatto parte di questa compagnia che ha portato in giro per il mondo la trilogia della villeggiatura di Goldoni con la regia di Tony Servillo, del quale parlavi prima. Che lezione hai imparato da lui? Qualcosa hai detto però?
Sono state 394 repliche in giro per il mondo, quindi 3 anni e mezzo in realtà di condivisione fantastica. Beh, da Tony ho imparato moltissimo. Anche lui ha un'abnegazione, una passione, un'ostinazione per il lavoro incredibile. Ci seguiva sempre passo passo, era il mio primo ruolo da protagonista e lui mi è stato accanto perché poi era anche in scena, per cui a fine replica o l'indomani mi dava un piccolo consiglio, ma sempre con un amore, un'attenzione stupenda. Però veramente tu vedi l'ossessione, lo studio matto e disperatissimo di Tony, e poi capace di creare compagnie di attori affiatati, simpatici.
Senti, ma e com'è il pubblico in giro per il mondo?
Allora, è stato fantastico osservare sia le cose simili che quelle differenti. Io mi ricordo, in Russia ci buttavano i fiori, cioè una cosa fantastica, perché c'era una cultura per il teatro unica. In America ridevano a crepapelle come dei bambini, perché questa è la realtà, quindi con anche un'ingenuità. A Madrid stupendi, poi siamo stati a Santander, sempre in Spagna, un gelo della Madonna. C'era Tony dietro le quinte che diceva: ma che cavolo sta succedendo? Però in linea di massima è uno spettacolo che ha avuto un enorme successo e tu senti davvero lo spirito del popolo, sì, del popolo, del paese,
okay.
Di quanto quel pubblico sia più o meno ingenuo, più o meno aperto, ma è bello vedere ciò che accomuna oltre che ciò che differenzia, e come ti dicevo prima, vedere che certe cose a tutte le latitudini attraverso i secoli fanno ancora ridere è fantastico.
Va bene, è arrivato il secondo momento della musica. Ascoltiamo Frog in Boiling Water, la title track del nuovo album dei Dive, una band della generazione Z nata a Brooklyn che ruota attorno al talento tormentato di Zachary Cole Smith, che in questo disco lancia un appello nei confronti di un mondo devastato dalla logica del consumo e del capitalismo sfrenato. Frog in Boiling Water, i Dive.
Agnelli. Leoni per Agnelli.
Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, purtroppo per voi, ma anche per me, e abbiamo ascoltato prima della pausa i Dive con Frog in Boiling Water. Io sono in compagnia di Anna Della Rosa, stiamo parlando di teatro e di percezione del teatro e della cultura anche fra la gente. Volevo chiederti, Anna, tu hai recitato nell'adattamento teatrale di Accabadora, nel libro di Michela Murgia, e hai avuto l'opportunità di conoscerla, fra l'altro anch'io, in una situazione molto particolare, dal Papa, visita dal Papa, e fu dolcissimo, fu simpaticissimo. Che ricordo hai tu di lei? Quale credi che sia poi la sua eredità?
Lei mi dedicò 3 ore a casa sua a Trastevere perché la regista Veronica Cruciani voleva che alcune parti avessero un sapore sardo, essendo io milanese, voi potete capire quanto bisognasse studiare, appunto. E quindi Michela mi ascoltò, non si mise le mani nei capelli, mi fece sentire come pronunciare le battute affinché si percepisse appunto un'aria sarda, ma non ebbe ovviamente l'intelligenza di non propormi il sardo stretto, la lingua stretta, ma qualcosa che fosse plausibile nella bocca di una milanese. Per cui mi ascoltava, mi correggeva, ho registrato e l'ho riascoltato adesso che ho ripreso a Cabadora. C'è lei che per 3 ore mi c'è la registrazione che ho ancora, ed è stata di una dolcezza, di una pazienza, di una intelligenza fantastiche.
Grande. Senti, l'esperienza della grande bellezza di Sorrentino invece che cosa ci puoi dire?
Allora, fantastica, super divertente, folle. Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato, questa è una dio di storia. Anche le didascalie erano stupende. E poi sul set un'organizzazione micidiale, per cui sembrava semplicemente che fossero quattro amici di vecchia data napoletani a fare due spaghetti sul...
È una figata lavorare così.
E invece stavano orchestrando l'ira di Dio, stupendo. E Verdone, irresistibile. Dovevo trattarlo male, ma mi era molto difficile, mi scappava da ridere.
Senti, tu quest'anno hai portato in scena con Walter Malosti Antonio e Cleopatra. Anche questo l'ho visto, anche lì sono rimasto molto molto colpito, soprattutto dalla tua cattiveria. Senti, che valore ha portare in scena un classico come Shakespeare?
Beh, si tratta di far emergere dalle profondità del mare un tesoro, il tesoro dei pirati, che dentro c'è tutto, e metterlo a disposizione del pubblico, per cui è davvero un pasto completo. Antonio e Cleopatra ha dentro tragedia, commedia, poesia, sentimenti appassionatissimi, un amore folle ma che ti mette voglia di amare proprio, pieno di libertà, di invenzione. Il pubblico è fantastico perché se la gode moltissimo. E Walter ha saputo fare, secondo me, e non solo secondo me, avendo avuto un grande esito, lo spettacolo, una regia piena di teatro, piena di invenzioni, piena di energia. E anche il lavoro sul testo dura molto meno di quanto...
Infatti un sacco di tagli,
sì,
dolorosissimi.
Dolorosi ma necessari, per cui il testo vola.
Bene. Senti, da anni l'Italia non investe nella scuola e nella cultura. Qual è, da questo punto di vista, la situazione del teatro?
Uguale. E quindi diminuiscono sempre di più le risorse, aumenta la nevrosi produttiva, ma proprio per questo è sempre più importante cercare di continuare a farlo con il massimo della qualità. Però sicuramente gli investimenti economici sono scarsissimi, e questo ha una ricaduta negativa sul sistema teatrale. Ma la speranza è data sempre da come il pubblico comunque ancora viene a cercarlo, questo benedetto teatro. Cioè ci sono segnali di speranza, e io credo che ci si debba concentrare anche su quelli e non solo su un cinismo disperante e dilagante.
Sono d'accordissimo. Io l'ho letto più volte questo programma, quello della musica è un ambiente super maschilista, non ne parlavamo anche fuori onda. Tu cosa puoi dire del teatro, la donna, appunto, da questo punto di vista?
Che lo è come lo è la società italiana, per cui né di più né di meno, è lo specchio di una realtà. Sicuramente ora c'è un movimento di autocoscienza e di presa di coscienza molto importante, anche da parte del teatro italiano. È curioso perché in realtà nei secoli dei secoli ci sono stati scritti dei personaggi femminili meravigliosi, perché i grandi autori teatrali, essendo fuori dalle convenzioni sociali, hanno ravvisato sempre quanto l'elemento femminile fosse ed è una bomba rivoluzionaria nel senso positivo. Per cui davvero da Goldoni a Medea, personaggi femminili anche nella tragedia greca straordinari. Io sono stata fortunata, ho lavorato con registi e compagni di scena splendidi, uomini, non solo donne, per cui la mia esperienza personale è molto positiva, ma so e vedo che è un ambiente, ripeto, maschilista come lo è la società, e anche difficile per una donna avere dei figli, conciliare la famiglia, ma questo è per tutti i lavori.
Siamo arrivati alla fine della puntata. Prima di salutarvi vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda ogni domenica alle 19:15 e in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme di streaming. Io ringrazio Anna Della Rosa per essere stata con noi, grazie mille Anna.
Io ringrazio Manuel Agnelli per questo fantastico invito.
E ringrazio anche Paolo Biamonte ai testi, Gianmarco Ferronato in regia, Alessandro Schirano in assistenza e redazione. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito con pazienza. Vi lascio con Frogs di Nick Cave and the Bad Seeds. Coincidenza assurda, due titoli con le rane. Vabbè, sono un simbolo di fortuna e protezione e anche di ecosostenibilità, e con queste parole vi saluto caramente.